Andiamo quindi subito a vedere qual è il primo profilo biografico, la persona, la prima donna che è interessante dal punto di vista del Mediterraneo, del Atlantico Nero, scusate. Prima però proviamo a ricapitolare cosa abbiamo detto nelle puntate precedenti. Paul Gilroy alla metà, in realtà già dalla fine degli anni 70 e poi alla metà degli anni 80, licenzia questo testo Black Atlantic, che è dedicato alla tratta, la tratta tra Europa, Africa e America, il Middle Passages, come viene soprannominato negli Stati Uniti e non solo, ovvero l'attraversamento di migliaia, di milioni di persone dell'Atlantico, la deportazione e la messa ai ceppi di uomini e donne che sono prelevati in tutta l'Africa e portati a lavorare soprattutto nelle piantagioni del Sud America, del sud degli Stati Uniti e in centro e Sud America, quindi un tratto che non riguarda solamente un'iniziativa europea, ma che marca poi anche la questione della modernità degli Stati Uniti, tant'è vero che poi la guerra di secessione si basa proprio su questa divaricazione, questo allargamento tra da una parte un capitalismo di un certo tipo al nord industriale e al sud invece il mondo delle piantagioni. Quindi questa prima riflessione che facciamo nella prima puntata è quella di un sistema economico che razzializza i corpi, che utilizza la razza per estrarre ricchezza dai corpi, per mettere al lavoro i corpi, qualcosa che si vede anche oggi nelle campagne di Saluzzo e non solamente di Saluzzo e in tutta Italia, in tutta Europa e non solo. Poi abbiamo parlato di Black Atlantic da un'altra prospettiva, ovvero questa tratta diventa fondamentale e importante per i neri e le nere, per recuperare una cultura di resistenza che attraversa un po' tutto il pensiero politico nero, quello più moderato potremmo dire, quello invece radicale, quello del femminismo e quello postcoloniale. Insomma, la tratta è un grande vaso dal quale si va a prendere di volta in volta elementi che caratterizzano le culture e le identità, ma è anche, secondo Paul Gilroy, un elemento di doppia coscienza o doppia conoscenza, ovvero la possibilità di, da una parte, riconoscersi come neri, dall'altra vedere la violenza della linea del colore, come la soprannominava Du Bois, ovvero di quella struttura della società che è basata proprio sulla razza, sul razzismo e sulle varie genealogie che sono legati alla costruzione della società emessa al lavoro dei corpi. Paul Gilroy ci avverte, dice: guardate, il Black Atlantic è un elemento che può essere interessante non per un nazionalismo nero, che abbiamo detto l'altra volta può essere molto problematico proprio perché va a riprendere elementi culturali dell'Europa e non solamente dell'Europa, la nazione, il maschile, l'idea di un tempo unico, l'idea di una modernità legata al capitalismo, e li declina in un ritorno alle origini. Paul Gilroy dice: no, non dobbiamo guardare questa idea, questa possibilità, ma dobbiamo vedere invece a come si ibridano le culture e come proprio dall'ibridarsi nascano le resistenze, le forme non consuete di soggettività e di resistenza ai poteri, quindi di emersione dalla subalternità. Oggi vedremo invece le storie di quattro persone che si collocano in questo filone e che sono sicuramente interessanti perché sono l'espressione diretta di quello che dicevamo in precedenza. La prima è quella di Carlotta Locumi. Cuba, 1843. Siamo nella piantagione di Triunvirato. Qui centinaia, anzi migliaia di schiave e di schiavi lavorano la canna da zucchero. Una di queste si chiama Carlotta Locumi. È nata, si pensa, 15 anni prima nel regno del Benin, in Africa occidentale. Locumi è un nome, anzi un cognome, che è ancora presente oggi in Brasile e in Nigeria, a testimoniare non solamente il silenzio sulla tratta del Middle Passages, ma dell'attraversamento forzoso dell'Atlantico da parte di migliaia di persone. La Negra Carlotta, come è conosciuta dalle altre schiave e degli altri schiavi, ha un carattere fortissimo, non si piega alle violenze degli schiavisti, dei padroni bianchi, e risponde colpo su colpo. Ogni risposta è una frustata, ogni risposta è un giorno senza cibo, ogni risposta è uno stupro. Sebbene la schiavitù sia stata vietata ad Haiti nel 1803, abolita in America Latina e nell'impero inglese, continua a vigere a Cuba, sotto il controllo in quel momento della corona spagnola. E il 1843, dicevamo, e Carlotta insieme a un'altra schiava, Firmina, iniziano a progettare la ribellione, fanno scoppiare il caos nella piantagione di Triunvirato, colpendo in due zone diverse, in modo tale da creare un diversivo, in modo tale che i bianchi non se ne accorgano. Ma nonostante i piani, nonostante tutti gli accorgimenti, nonostante tutte le strategie messe in atto, la ribellione viene sedata. Carlotta è pestata, sangue, incarcerata, ma non demorde. È appena fuori, appena esce dalle carceri dei padroni bianchi, riprende a progettare l'insurrezione. Con le parole delle canzoni, facendo schemi per terra, in modo tale da far capire agli altri schiavi e le altre schiave come muoversi una volta che scoppierà la rivolta, e mette tutti e tutte d'accordo. È il tardo pomeriggio del 3 novembre 1843. Si respira ansia, attesa nella piantagione di Triunvirato. Quando il sole cala, inizia l'azione. Carlotta non è più sola. Al suo fianco ci sono Philip, Narciso, Manuel Ganga e Eduardo. Col macete in mano guida la rivolta, libera la sua amata Firmina e decide di liberare anche moltissimi altri schiavi e altre schiave. Poi dà fuoco alle case dei bianchi, uccide alcuni bianchi che si sono messi di fronte a lei, che hanno intimato di fermarsi, che avrebbe fatto una brutta fine, e tra questi c'è anche il suo aguzzino, il proprietario della piantagione, lo mette in fuga. La rivolta si estende anche ad altre piantagioni, a quella di Acane per esempio, in cui sono uccisi molti bianchi e dove si ripete la stessa scena di Triunvirato. Poi la rivolta è repressa dagli spagnoli, dall'esercito. Carlotta è presa e legata a un cavallo che la trascina fino alla morte. Il suo corpo è trovato da Firmina e da altri schiavi, altre schiave, il 6 novembre del 1843. Gli spagnoli usano sempre più violenza da quel momento, pensando così di fiaccare la protesta, ma l'idea e il ricordo di Carlotta rimangono vivi, e proprio Carlotta diventa un simbolo e l'insegnamento per altre insurrezioni di schiave e di schiavi.
Trabalha
Oscar Caye, canzone popolare di Cuba dedicata a Lucumi, a Carlotta Lucumi. Abbiamo visto poco fa il suo profilo biografico, ha raccontato la sua storia e collocata ancora una volta nell'Atlantico Nero e nelle tante resistenze allo schiavismo, al razzismo, non solamente negli Stati Uniti, in Centro America e nel Sud, ma anche in Europa e in altre parti del mondo. Siamo sempre su Blackout, 346-667-3263, 011-249-5669 sono i riferimenti telefonici per raggiungerci. Questa è una nuova puntata di Frittura Mista Radio Fabbrica in versione estiva e direi a questo punto di passare alla seconda storia, che è molto interessante perché chiede libertà questa donna per due volte, dopodiché parte la sua resistenza, la sua forma di sovversione a quello che è l'ordine imposto dai padroni bianchi. Marie-Joseph, soprannominata Angélique, è il soggetto e la protagonista di questa storia. E quindi ci spostiamo a Madeira. A Madeira, un'isola nell'Atlantico, un'isola che è crocevia della tratta, un'isola dell'Atlantico Nero, poi in mano a numerose potenze coloniali, la Spagna, il Regno Unito, il Portogallo. E da poco è iniziato il nuovo secolo, il 1700, e su Madeira sventola la bandiera della colonia portoghese. Marie-Josephie è una delle tante schiave, nata da genitori schiavi e viene soprannominata Angélie, viene prima strappata dalla sua famiglia e poi venduta a Nicus Block, che è un mercante nordamericano all'inizio degli anni 20 del Settecento. A New England viene rivenduta a un nuovo maschio bianco, François Poulain de Francheville, un altro mercante, questa volta di Montreal. Angélique, qui c'è un cambio di nome da quello che era la pronuncia inglese a quella francese, quindi una trasformazione anche imposta dalla lingua colonizzatrice, dalla lingua bianca. Angélique ha 25 anni quando chiede la libertà per la prima volta al suo padrone, libertà che viene rifiutata, e nel 1730 Angélique diventa cattolica e sposa uno schiavo nero deportato dal Madagascar, Jacques César. Da lui avrà tre figli e quando Francheville, il suo padrone, muore, diventa di proprietà della moglie. Nel dicembre del 1733 chiede a Thérèse Courage, la nuova proprietaria, la moglie di Francheville, la libertà per la seconda volta. Le viene ancora una volta rifiutata. È qui che inizia la sua rivolta. Si ribella alle condizioni che le sono imposte, condizioni durissime, con violenze, con orari di lavoro ininterrotti, con angherie e con mille forme di costrizione e segregazione. Nel febbraio del 1734 tenta di sfuggire con il suo nuovo compagno, il servo bianco Claude Thibault, e pensa di fare in questa maniera, di organizzare un piano, la coppia da fuoco al letto di Angélique per creare un diversivo, poi scappa via finalmente. Si lascia alle spalle quello che aveva dovuto sopportare per anni, si lascia alle spalle la casa della schiavista in fiamme. Ma dopo una breve fuga i due vengono catturati a Montreal. Thérèse Courage a questo punto si vuole sbarazzare di Angélique, che è troppo problematica, che nonostante violenze, nonostante i battimenti quotidiani, non rispetta il suo potere e continua a ribellarsi. Allora la vende per 600 libbre di polvere da sparo a un altro mercante, François Étienne Cugnet. Angélique minaccia a questo punto di bruciare tutto, qualsiasi cosa che le verrà sotto mano, qualsiasi nuova casa verrà bruciata. Viene legata a questo punto e portata via. Nella casa del nuovo proprietario non trova nuove condizioni rispetto a quello che aveva trovato precedentemente, quindi continua la storia di violenza, ma lei continua anche la sua forma di resistenza. Alle 7 di sera del 10 aprile 1734 un incendio di dimensioni mai viste fino ad allora brucia 46 edifici del quartiere mercantile di Montreal, dove Angélique abitava. Subito è considerata la responsabile, viene incarcerata e, visto che non ci sono prove a sufficienza contro di lei, è torturata. A questo punto cambia versione, dal silenzio passa alle parole, sa che la sua vita ormai è finita, che non si libererà più di questa morsa che la vuole morta, e quindi dice: sì, sono stata io, e inizia a raccontare tutte le violenze subite. È condannata a morte da una corte. E il 21 giugno del 1734, il giorno dell'esecuzione, è per l'ultima volta torturata. Per quale motivo? Per ottenere una biura, perché chieda perdono. Questo perché nel frattempo Angélique è diventata un simbolo per le altre schiave, per gli altri schiavi, un simbolo di resistenza. Ma Angélique sa che in questa maniera potrebbe fiaccare le resistenze di centinaia di migliaia di altre persone, quindi non ritratta, non si piega. Viene impiccata davanti alle altre schiave, agli altri schiavi, e poi il suo corpo è bruciato e le ceneri vengono sparse, disperse, perché non vi sia traccia alcuna di Angélique. Diviene da subito, come detto, il simbolo della resistenza allo schiavismo.
Angélique, a young black Portuguese woman girl shipped and sold into slavery in the New World, who in 1734 was accused of burning a major portion of the city of Montreal. She was hanged. Oh, Angélique, the city's on fire. Angélique, the flames fly higher. Angélique, she set off that fire, Angélique, like Francois' desire, Angélique. The city's on fire, Angélique, the flames fly higher, Angélique. Did she set off that fire, Angélique? They set your noose tighter. Monsieur Francois Poulin de Franceville. He owned much king's land, the town's only iron mill. He made his money running with the courier Dubois. He lived beyond morals and above the law. One day in Hochelaga he saw the sleek Angélique, and when the gavel hit the block, she was bought. She was bought. city's on fire, Angelique. The flames fly higher, Angelique. Did you set off that fire, Angelique? They said you missed Tiger. Winters they run, run cold. She lost three children, all in infancy, I'm told. But who's to say if it was nature's harsh way, or the desperate deeds of a mother's slave, or the victim of Francois' nightly foray to her humble hut when he forced his way, and she was taken. She was taken. She was taken. Was desire, Angelique. The city's on fire, Angelique. The flames fly higher, Angelique. Did you set off that fire, Angelique? They set your noose tighter. Mr. Poulin's mansion was set ablaze. Angelique and the indentured servant, they fled in haste, running through the woods, running through the snow, down to New England they attempted to go. Quickly caught and charged with setting that fiery inferno. The ill-fated Angelique never stood a chance. Convicted by hearsay and circumstance, condemned eternally by the governor of New France for burning two-thirds of the city's expanse, she was hanged. She was hanged. She was hanged. She was hanged. Oh, Angelique, the city's on fire, Angelique. The flames fly higher, Angelique. Did you set up that fire, Angelique? Like Francois' desire, Angelique. The city's on fire, Angelique. The flames fly higher, Angelique. Did you set off that fire, Angelique? They set your noose tighter.
The Story of Marie-Joseph Angelique, City on Fire, racconta e canta Bill Herfman. Angelique diventa un simbolo di resistenza, un simbolo che attraversa i tempi e le culture, attraverso anche la musica, diventa un elemento importante, fondamentale, al quale rifarsi per ritrovare forme di resistenza. Voglio dedicare questa canzone a Paola, proprio per una questione che è legata alla resistenza, alle forme di lotta delle donne. E a questo punto vi faccio sentire un'altra canzone che è legata sempre alla figura di Angelique. Questa volta è cantata da Faith Nolan, e una cantautrice che anche lei ha origini africane, ma che lavora in Canada, che canta in Canada, quindi fa parte di quel gruppo importante di musicisti che fin dall'inizio delle proteste Black Lives Matter hanno preso posizione e che hanno tentato, attraverso la canzone e la musica, di portare dei contenuti. Marie-Jo Joseph Angelic di Faith Nolan.
Joseph Angelic, Marie Joseph Angelic. I was talking to my spirit, and my spirit said to me, did he refused to be a slave, you see. She said, my soul is my own for no man to keep. She ran away from the home she never called her own to burn my royal down. She lit a torch of freedom, set the building on fire. If I can't be free, she said, I'll burn in the mire. If I can't be free, I will burn in the mire. Slave owners took her to the jail cell, and they whipped her, they whipped her. Town for the wicked ones to see. They burned her at town square, but I heard her scream, my soul is my own for no man to keep. My soul is my own for no man to keep. My soul is my own for no man to keep.
.105 250 Radio 2000 Blackout. I riferimenti per raggiungerci sono il 346-667-3263-011-249-5669. Abbiamo parlato fino a questo momento di due profili biografici, quello di Carlotta Locumi della resistenza a Cuba nella piantagione Triunvirato e quella di Marie-Joseph Angelic di come Madeira è stato il luogo nel quale nel 1734 sono sviluppate resistenze, come anche succedevano dall'altra parte dell'Atlantico e appunto per quello che riguarda nello specifico Angelic in Canada. Ora passiamo al terzo profilo, alla terza storia che riguarda Brefu. Brefu è una donna originaria dell'attuale Ghana, messa ai ceppi e poi deportata nelle Indie occidentali danesi. La Danimarca aveva iniziato a commerciare in schiavi fin dal 1657. Nel 1672 la corona danese dava ordine di colonizzare queste isole, in particolare San John, che era un punto nevralgico della tratta e dei commerci, ma anche San Thomas e San Croix. Queste isole ora si chiamano Virgin Island e fanno parte del territorio degli Stati Uniti. Fin dalla colonizzazione qui si è coltivato in forma di piantagioni il cotone, lo zucchero di canna e il caffè. E la manodopera, non c'è da chiederselo, la Danimarca la andava a prendere direttamente in Africa, in particolare in Ghana, intorno alla città di Accra. La tratta coinvolge gli olandesi che commerciano nel campo degli schiavi, e una delle popolazioni assoggettate, gli Akwamu, sono interamente ridotti in schiavitù. Viene ucciso il loro re Ansa Saskanku e poi tutto il popolo, l'intero popolo viene deportato. Nel 1733, viste le condizioni devastanti in cui erano ridotti, molti Akwamu fuggono dalle piantagioni di San John. 23 novembre 1733 scoppia l'insurrezione sull'isola di San John. Viene ucciso un magistrato, Johannes Sodman, e con uno stratagemma le schiave e gli schiavi riescono ad entrare nel forte che sovracontrolla tutto il territorio dell'isola di San John, e uccidere le guardie. Brefu guida la rivolta e appena si è introdotta all'intorno del forte riesce a conquistare l'intera cittadella e poi a dare un segnale e un colpo di cannone che parte dall'interno del castello, del forte, verso l'esterno, e che chiama alla rivolta tutti gli altri schiavi e tutte le altre schiave. Poi la rivolta a questo punto si estende oltre la piantagione specifica che di Atava, che è la piantagione nel quale Brefu era impiegata, nel quale era costretta, e coinvolge anche altre piantagioni, per esempio quella di Croyer. Brefu riesce a prendere il controllo di buona parte dell'isola e costruisce nei mesi che vengono una comune, una società che è basata sull'uguaglianza, non solamente l'uguaglianza in termini di colore, in termini di provenienza, ma anche un'uguaglianza di genere. Solo nell'aprile del 1734 la comune viene attaccata e distrutta dalle baionette francesi. Non c'era riuscito l'esercito della Danimarca danese a conquistare questo spazio nonostante le diverse incursioni, e ha dovuto chiamare in aiuto la Francia, Parigi. Brefu è ricordata come la regina di San John, è celebrata sull'isola ancora oggi ed è uno dei simboli della resistenza black.
Trying to eliminate words. Whitewash. And they're trying to erase me from the history books and people.
Children of the light, pierce the great deception. Children of the sun, break the great spell. Soul, self, solar, true love in his power.
Whitewash. They try to eliminate us with whitewash. Channel, trying to erase me from the history books with whitewash. Channel, yeah. Trying to fool we with them miseducation. Now you're hearing from the ancient sound. They love promoting propaganda, steadily feeding we off the devil food platter. Sugar coating, say everything that you desire was good for your body, them a push the price higher. Slumlord exists to feed the vampire. White out documents printed as the bestseller. The jealous legislation and the rich only jealous. White out communication and we African dwellers. Try race we from history posing as the good fellas. Quiet extortion, silencer with millimeter. Fix cover.
crime by reassigning white officers. Try distract, we whitewash political agenda. I alert security to make the people mind remember. Patriot Act, Ku Klux Klan, say big brother. The dirty Vatican and the dirty priest covers. Black heart down, U.S. sacrifice the officer. Black man down, U.S. sending more white officers. Fi whitewash, they trying to eliminate us with whitewash. Channel, trying to erase me from the history books with whitewash. Channel, yeah, yeah, trying to fool with their miseducation. The fire done blaze and the times are getting hotter. Rastafari open the gates for the slain ancestor. Be between the lines, no need to run for cover. Discover the ancient teachings of Selassie Marcus. Walk like a lion, confidence and conviction. Will empower we to be a free nation. You them need a better diagram. This way this world thinking not aligned with Jaja plan. Say hey, hey, political favors them are running city. While the government them not like way. They tell you them striving but still can't get way. Soon they have no place for our youth them to play. No family starving with whitewash. They trying to eliminate us with whitewash. Channel, trying to erase me from the history books with whitewash. Shadow, yeah, yeah, trying to fool me with their miseducation. Everything is just whitewash.
Ritorniamo in diretta su Blackout. Questa è una nuova puntata di Frittura Mista Radio Lavoro. Abbiamo parlato di tre profili e tre storie di donne, di schiave che si sono ribellate, che hanno creato insurrezioni, hanno guidato insurrezioni tra il 1700 e il 1843. Lasciamo per la prossima puntata la storia di Queen Natty, che è molto interessante perché riguarda anche la mitologia della Giamaica e quella mitologia nera dalla quale poi prenderanno ispirazione e anche guarderanno le pantere nere americane e anche altri movimenti radicali del femminismo negli Stati Uniti. Ora io volevo dirvi due cose. Absha e Whitewash, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è un reggae delle Virgin Islands che parla appunto di questo whitewash, della pratica di levarsi le colpe che i bianchi, la cultura bianca ha, di non prendersi responsabilità per il passato e per il presente razzista e xenofobo e per il passato dimenticato. Potremmo declinarlo in molteplici prospettive in Europa, prendendo questa canzone e trapiantandola sul territorio europeo per i colonialismi, ma anche per lo schiavismo di cui abbiamo parlato fino a poco fa. devo dire ancora che Habsha è appunto questo filone reggae delle Isole Vergini, territorio degli Stati Uniti, è particolarmente interessante perché va a toccare la questione dell'Atlantico Nero, del mito del Ja People, ovvero di re e regine di origine divina, re e regine nere di origine divina, che contrastano con l'idea di una regalità bianca, e anche qui ci sono dei collegamenti che portano poi fino all'Etiopia, ai Ras e a altri miti, altri simboli neri che sono poi utilizzati. Questo è il discorso che vorrei fare, non una genealogia, una mitologia della, diciamo, del pensiero nero, ma invece come viene utilizzato per forme di resistenza, per forme di insurrezione, per forme di ribellione. Proprio a questo riguardo vi faccio ora sentire un'altra canzone che è legata a Queen Netty, alla storia che vedremo, che toccheremo la prossima puntata, di Sons of Kemet, e un trio jazz che mescola diversi generi e che ha dedicato proprio alla figura di questa donna un brano musicale che adesso ascoltiamo. Dopodiché torneremo qui sempre su Blackout con il collettivo Ujamaa. Thank you.